8, 16 minuti e 20 secondi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 Mattino di martedì 19 gennaio. Alle 8.35 sarà nostro ospite il senatore a vita Mario Monti. Gli chiederemo ovviamente che cosa voterà oggi, se ce lo vorrà dire, e anche che cosa pensa lui, che un po' ci è passato, di questa idea che sta nascendo nel Presidente del Consiglio Conte di crearsi un suo partito. Non solo di quello, ovviamente parleremo con lui. Sarà poi con noi Antonella Viola, che insegna all'Università di Padova, per fare un punto sulla pandemia e su questa vicenda dei vaccini. Andiamo però al nostro consueto punto di giornata con Paolo Mieli. Caro Paolo, buongiorno, eccoci.
Eccomi, buongiorno. Come previsto, sembra che Conte ce la faccia. Praticamente è stata una passeggiata, insomma un po' turbolenta, ma una passeggiata. Oggi si voterà al Senato, come è noto, adesso lo sanno anche i sassi, la soglia di voto è 161, ma basta ottenere un voto in più dell'opposizione e si passa ugualmente. Poi si può vedere qual è la solidità del governo, e tutti calcolano che i voti che dovrebbe prendere Conte siano intorno ai 155, quindi questo lo dico per gli ascoltatori: se prenderà più voti di 155 se la passa bene, se prende meno voti di 155 se la passa male, e se sta a 155 così
se la passa meglio, se la passa medio.
Dovesse prenderne 161 162, allora è un trionfo e verrà fatto un arco come l'arco di Tito a Roma, se verrà costruito. Si sta già studiando la locazione, sto scherzando ovviamente, tutti i giornali tifano, chi sommessamente, chi esplicitamente, come vi sto dicendo da giorni. Il Foglio tifa per tutti e due e consiglia a Renzi di votare la fiducia. Sì. Dice, sarebbe un bel gesto, la mossa, sì, del cavallo. Dunque, adesso ti dico le mie impressioni. Una, mi ha stufato, non ne posso più di queste ironie sui voltagabbana, non nel senso che non mi facciano ridere, ma nel senso che secondo me dalla prossima volta ha valore chi si esprime contro i voltagabbana quando vengono a suo vantaggio. Sì. Non ha nessun valore quando uno scopre che esistono i voltagabbana o appunto quei costruttori, così, quando vanno dall'altra. Allora queste ironie per chi va dall'altra sono così molto convenzionali. La battuta del giorno l'ho letta sul Fatto, ed è una battuta di Clemente Mastella, che è stato un eroe di queste giornate e che così ha spiegato la sua collocazione centrista. Dice: io sono un uomo di centro e resto al centro, una chiappa a destra e una a sinistra. Se ti vogliono fottere a destra, tu vai a sinistra. Se invece ti vogliono fottere a sinistra, tu vai a destra.
Straordinario. Grande lezione di politica. Grande lezione di politica.
Allora, lui lo dice, io penso che molti facciano così, molti. Puoi sottoporre anche, come osservatore ovviamente, questa battuta a Mario Monti e vediamo cosa ne pensa. Il dato politico nascosto però da alcuni giornali esplicitati è che, arrivati a questo punto, se Conte vincerà, come tutti a questo punto diamo come probabile, e facciamogli i complimenti anche per la giornata di sabato in cui ha fatto credere di essere in apprensione, che molti ci stavano ripensando. Nella giornata di sabato purtroppo non eravamo in onda, ma è stata una giornata assolutamente ridicola in cui tutti hanno fatto finta di friggere, di pensare che chissà cosa potesse accadere. Chiusa la parentesi, Il vero interlocutore di Conte è Silvio Berlusconi, cioè è a Forza Italia che si rivolge quando dice: noi vogliamo fare la maggioranza Ursula, vogliamo tutti i liberali, i cattolici, e soprattutto è a lui che offre il proporzionale. Per cui io direi che il passaggio di Renata Polverini dalla parte di Conte non lo darei come quello di tutti gli altri, degli straccioni di Valmy che vanno lì a chiedere un posto, può essere che abbia un altro significato. Tra l'altro oggi si annunciano, lo vedremo, che 3 senatori azzurri passano dalla parte di Conte, sì. E Antonio Tajani ha fatto una strana dichiarazione, quello che prende il posto di Berlusconi alla guida di Forza Italia, dice: guardate, se si apre una crisi di qualsiasi tipo, noi al Colle ci andiamo da soli, noi di Forza Italia, non andiamo in delegazione come fecero l'altra volta con Lega e Fratelli d'Italia. Secondo me può essere addirittura che fra qualche tempo finisca che in un asse fra Conte, 5 Stelle, PD e Berlusconi, che sarebbe un paradosso per una legislatura che, come tu ricorderai, è iniziata con quelli che non volevano neanche incontrarlo, Berlusconi, 5 Stelle. Quando si fece il governo poi Conte, Salvini, Di Maio, Salvini provò a infilarci dentro, dice: ma che vi costa portare al tavolo della trattativa anche Berlusconi? E loro dissero: mai con Berlusconi, così alla fine Berlusconi otterrà. Secondo me finisce che lo fanno come lui desidera, senatore a vita, perché fra i giocatori nascosti, a parte che Gianni Letta è un tessitore di questo accordo insieme a Goffredo Bettini per il PD, il PD porta a casa una vittoria, ma direi anche una vittoria relativa per come si prende. L'Europa nel frattempo, come hai visto, si preoccupa perché dice che il recovery plan fa, insomma, non dico che faccia ancora schifo, ma
va ampiamente rivisto, va ripensato e ci va riflettuto sopra.
Ha destato attenzione un'affermazione che ha fatto ieri Conte, che purtroppo questo casino della crisi ha attirato l'attenzione, sto leggendo fra virgolette, dei media internazionali e delle cancellerie straniere sull'Italia. Che male c'è se ci hanno attenti
bisogna lavorare zitti in silenzio, senza farsi vedere.
Noi stiamo facendo dei grandi pasticci e noi ci facciamo scoprire, quelli accendono i fari sull'Italia e scoprono le cose che non vanno bene che stiamo facendo. Questo è tutto per la giornata di oggi, poi domani ci sfogheremo.
Paolo, io ho visto in giro molti elementi che hanno a che fare con la giustizia vaticana, tra un processo per pedofilia e la vicenda della quale ci siamo lungamente occupati del cardinale Becciu e della Maronja, no?
Sì, in generale adesso non le riassumiamo perché non c'è tempo. Però è vero, ci sono questi due casi, quello che riguarda Don Gabriele Martinelli, poi quello che riguarda la cosiddetta Lady Becciu, perché era legata la Maronja al cardinale Becciu. Insomma, c'è come la sensazione che la giustizia vaticana funzioni un po' a rilento, ansimante, perché grande merito del Papa è di aver consegnato questi casi alla giustizia vaticana dicendo procedete, però qualcosa non va. Roma ha aperto un'inchiesta alla Procura di Roma per conto suo, ma non è veramente insomma, leggere i giornali, io mi fido fino a un certo punto, ma sembra che siano molto imbarazzati gli uomini del Papa per la comunicazione, Paolo Ruffini e Andrea Tornielli, perché il Papa ogni giorno se ne inventa uno, parla con giornali sportivi, va in una televisione privata. Questi qui non sa, che pure sono due fedelissimi adoratori del Papa, però chiedono che lui si dia un po',
non sanno più, insomma, che pesci prendere,
si calmi un po' e che pesci deve prendere. Sull'estero va bene, oggi è il giorno, cioè domani anzi sarà il giorno di Trump che se ne va, ha perdonato 100 persone, tutti ridono per questi 100 perdoni, persone, però Repubblica ricorda che Clinton ne perdonò 140, ma non è questo il fatto. A Navalny sono stati dati 30 giorni di carcere con delle imputazioni sciocche, ma i veri due paesi che oggi fanno tremare il mondo, invisibili, perché sui giornali se ne parla molto poco, sono il Guatemala e la Tunisia. La Tunisia, sono 10 anni esatti adesso da quando scoppiò la rivolta che diede inizio alle primavere arabe, lì buttarono fuori Ben Ali, e adesso sono 4 notti, sono manifestazioni notturne che mettono a subbuglio la Tunisia, con le conseguenze sull'immigrazione che puoi immaginare, no? Perché certamente la Tunisia terremotata mille arresti, insomma, non mi sembra di averne letto, l'ho vista molto sui giornali stranieri, sì, ma poco su quelli
italiani. Dicevo prima in rassegna stampa che addirittura il Financial Times apre, che è un giornale appunto economico-finanziario, apre esattamente sulla rivolta in Tunisia, a segnalare che evidentemente qualcosa si sta muovendo in questa democrazia giovane e per certi versi fragile, no?
Anch'io mi sono svegliato su quel titolo, dico strano però che nei giornali italiani se ne parli così poco, un po' di più si parla del Guatemala, dove ti ricordi ieri abbiamo parlato di Biden che ha fatto questa apertura agli immigrati, che è successo che in Honduras si è messa in moto una carovana di persone, migliaia, che viene definita nei giornali americani la carovana Biden, e questa carovana Biden rischia di sfondare poi verso il Messico per andare negli Stati Uniti, e a parte il Guatemala che li stanno fermando, ci sono delle foto davvero impressionanti, ma soprattutto in Messico il presidente Obrador sta mandando in giro soldati sul ponte internazionale Rodolfo Robles, perché temono che lì ci sia un pasticcio proprio nei giorni del insediamento di Biden, e ricordati che Obrador aveva raggiunto un accordo proprio due anni fa con Trump, per cui come l'accordo che noi avevamo fatto con la Turchia, noi Europa, non io e te, sì, che avevamo fatto con, anche io e te abbiamo fatto un accordo con la Turchia, ma questo è bene che non si sappia.
Sì. Deve rimanere, diciamo, nascosto, deve rimanere nascosto, no? Un po' come la storia di quello che facciamo noi con i paesi europei, sì, dobbiamo stare un po' coperti.
A me risulta che tu le vai in giro a parlare del nostro accordo con la Turchia, sì, smettila un pochino, per favore, okay, perché poi sì. Va bene, ti dicevo che Trump l'aveva fatto con Obrador perché contenesse nel Messico tutta la gente che voleva passare, adesso con la dichiarazione di Biden rischia di sfasciarsi tutto. Se mi permetti di fare un finale su un vecchio terribile della destra europea, Le Pen,
sì,
perché Le Pen ha deciso di risposarsi in chiesa con la moglie che aveva sposato civilmente, una ennesima moglie, l'ha sposata 20 anni fa, ma la notizia non è questa.
Ha 92 anni, ha 92 anni.
E lei 88.
Niente male.
E quindi è un bel matrimonio. Ma la notizia è che non ha invitato né le tre figlie, fra cui Marine, né gli 8 nipoti. E Marine Le Pen si è detta scioccata, i giornali francesi danno molta evidenza su questo fatto. Lì lui perché non l'ha invitata? Perché lei prima l'aveva allontanato, perché lui aveva fatto delle dichiarazioni, battute antisemite, così. Poi addirittura l'anno scorso, lo ricorderete tutti, nel congresso di Lille avevano firmato una norma, svotato una norma, sì, a grande maggioranza, per cui avevano abolito anche la carica di presidente onorario. E lui questa se l'è legata al dito,
e
siccome
quindi
Le Pen potrebbe vivere oltre, ben oltre i 92 anni, almeno, cioè il Covid è sempre in agguato, ma mi auguro di no, e che viva a lungo, Marine Le Pen le sue rogne ce l'ha dal padre.
Caro Paolo, ci sentiamo domani con il voto del Senato, finalmente, con il voto del Senato. A domani,
grazie,
Paolo.
Grazie
a
te. Ciao.
Ciao, ciao. Ed eccoci di nuovo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, se volete raggiungerci c'è l'800 24 00 24, il 349 238 6666 per invece i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, i messaggi WhatsApp. Ci trovate anche su Instagram, come sempre, su Facebook, su Twitter, sui social, ovunque, siamo ovunque, anche la mail, 24mattino@radio24.it. Parliamo di politica adesso, non solo di politica naturalmente, lo facciamo con Mario Monti, ex presidente del Consiglio, senatore a vita. Senatore Monti, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno, grazie.
L'ha convinta il presidente del Consiglio nel discorso di ieri, che avrà seguito, immagino?
L'ho seguito, mi ha convinto soprattutto l'ancoraggio forte all'Europa. Se pensiamo che poi questo Presidente del Consiglio aveva presieduto un primo governo distintamente anti-europeo, e mi hanno anche colpito positivamente diversi altri aspetti, non c'è ancora, perlomeno nelle dichiarazioni programmatiche alla Camera ieri, una maggiore espressione di volontà di guidare la maturazione del paese nei prossimi due anni. A mio parere un premier che chiede di poter governare per l'intera legislatura, di fatto, se questo conseguirà alla fiducia, quindi per la prima volta credo nella storia repubblicana un uomo si prende una tale responsabilità e una tale opportunità. Ci sono delle cose che vanno guadagnate nel paese con la psicologia e con la pedagogia da parte di chi presiede un governo. Ecco, quello che mi resta da capire è se c'è questa volontà di perdere magari popolarità per incidere un po' di più sulla mentalità e sulla volontà degli italiani, perché diventiamo un paese più adatto alla crescita e meno caratterizzato da disuguaglianze sociali insostenibili.
Ha già deciso che cosa voterà, senatore? Voterà la fiducia?
Per correttezza istituzionale lo dirò in aula.
Ok, quindi farà una dichiarazione di voto, interverrà e lo dirà in aula.
Dirò, non vorrei equivocare, dirò in aula quale sarà la mia posizione sulla fiducia, cioè non la sto annunciando a lei in questo momento.
Sì, no, è chiaro, no, ma mi è chiarissimo. E tra l'altro devo dire la verità, conoscendola ipotizzavo che la risposta sarebbe stata questa, gliel'ho fatta un po' così la domanda, sapendo che più o meno mi avrebbe risposto in questo modo. Quindi mi sembra di capire che quello che non vede lei, quello che non ha visto lei nel discorso del Presidente del Consiglio è una sorta di slancio verso il futuro. Cioè l'idea è quasi più di un mantenimento dell'esistente.
Intendiamoci, mantenere l'esistente, cioè mantenere o rafforzare una politica degli interventi che ci facciano uscire dalla pandemia è già un grande programma, ma naturalmente questo non basta per un paese che tra quelli dell'area euro è l'unico che non cresce e da molto tempo, e per un paese che non è più considerato un luogo promettente di lavoro e di vita da moltissimi dei nostri giovani.
Senatore Monti, in queste ore si stanno circolando mille indiscrezioni, come lei sa, le avrà viste sui giornali, poi qualche boato, qualche indiscrezione parlamentare arriverà pure a lei, che insomma, poi il Senato lo frequenta, e avrà visto che tra queste indiscrezioni c'è l'ipotesi che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si faccia un suo partito e poi alle prossime elezioni si presenti forte appunto di questa esperienza, di eventualmente, se dureranno, di questi 5 anni di governo. Ecco, dalla sua posizione, come sappiamo, no, non dico che è un po' quello che ha fatto lei era in una posizione diversa ovviamente, però il tentativo l'ha fatto. Che cosa si sente di consigliare, che cosa si sente di dire a Conte?
Mi sento di dire una cosa, se mi permette, a noi altri, cioè ai cittadini e soprattutto ai giornalisti, non concentrare tutte le loro energie sul cercare di capire che cosa converrà o converrebbe a Conte, ma cercare di capire se e in quali condizioni l'eventuale partito di Conte giovi non a lui ma al paese. Ecco, l'opportunità di un partito di Conte per il paese dipende da quello che Conte ha come obiettivo. Io avevo come obiettivo, quando ho ceduto all'insistenza di tanti per guidare, pur non avendo bisogno delle elezioni perché ero senatore a vita, guidare un movimento nel 2013, il mio obiettivo era evitare che il 2018 arrivasse già nel 2013, se posso dire, cioè che l'Italia cadesse in mano a una coalizione, che fosse di destra o di sinistra, tutte e due erano possibilità in quel momento, marcatamente populista, e che cancellasse quei progressi che avevamo con fatica e in poco tempo fatto verso la disciplina di bilancio, verso le riforme strutturali, verso un forte inserimento dell'Italia in Europa. Il 10% che quel partito, come lei ricorderà, ebbe, sì, fu tanto, fu poco, non lo so, oggi ci sono diversi partiti famosi al di sotto del 10%, comunque permise di avere nel 2013 una legislatura sovranista né da una parte né dall'altra, e quella legislatura che ha consentito di partorire i governi Letta, Renzi, Gentiloni, e di eleggere per due anni, insomma, per quello che si è rivelato essere un biennio, il presidente Napolitano una seconda volta e poi il presidente Mattarella. Quindi, certo, quindi con tantissimi inconvenienti allora e permanenti su di me, sulla mia persona, ma questo che avevo messo in conto, quel partito ha avuto successo per quanto riguarda le ragioni per cui l'avevamo pensato. Quindi credo che ciò che Conte dovrà, su cui dovrà riflettere, ma anche noi, se non vogliamo essere, noi che non siamo Conte, se non vogliamo essere parte di un puro gossip o quiz, dovremmo cercare di capire che missione può svolgere, intanto che governa, lui spera, e sì, spereranno quelli che gli daranno la fiducia per altri due anni.
Per altri due anni. Senatore, allora, ha fatto molto discutere nelle scorse ore un suo articolo pubblicato sul Corriere della Sera, del quale è storicamente editorialista, nel quale tra le altre cose dice questo. Dice: bisogna porsi il problema del se abbia senso e di quanto abbia senso continuare a ristorare con debito, cioè a spese degli italiani di domani, quando per molte attività sarebbe meglio che lo Stato favorisse la ristrutturazione o la chiusura, con il necessario accompagnamento sociale per destinare le risorse ad attività che si svilupperanno. Ha fatto discutere tantissimo, perché molti hanno detto: Monti vuole smetterla con i ristori, vuole far fallire le aziende.
Certo, questa è la, diciamo, è il modo in cui forse di capire la realtà vengono presi in un dibattito un po' brutale come è quello italiano. Vedo il problema esattamente come vedo il problema dell'Alitalia, per esempio. Perché i cittadini italiani devono continuare a pagare tasse per tenere in vita una compagnia aerea che non è stata nel corso degli anni disposta a fare quelle ristrutturazioni che le avrebbero consentito una prosecuzione profittevole come per le altre compagnie che ce l'hanno fatta? Ecco, tra il bar dell'angolo e l'Alitalia c'è un'enorme differenza. Certamente il bar dell'angolo, da un punto di vista sociale, è almeno altrettanto meritevole quanto l'Italia, direi di più, e quindi credo che nessuno possa pensare di lasciar cadere nel nulla le persone che ci si dedicano, ma tutti i paesi si stanno ponendo il problema di come cercare di non bruciare una grande quantità di risorse, attenzione, che non sono nostre, che sono dei nostri figli e nipoti, se lo facciamo col debito pubblico, o che sono di altri, quelli che hanno fatto crediti all'Europa perché potesse dare anche a noi e soprattutto a noi una fetta importante di queste risorse. Ecco, mantenere attività senza porsi il problema di come ristrutturare il nostro apparato produttivo, bruciando soldi che vorranno dire chili e quintali e tonnellate in più sulle gracili spalle dei nostri figli e nipoti, è una cosa che sembra socialmente meritevole, ma se uno si ferma un attimo a pensare è una vera negatività per il paese. Quindi in un dibattito sereno si pensa come mantenere, rafforzare semmai le tutele, i ristori, eccetera, ma in una prospettiva di uscita e non di continuazione nel tenere in vita attività che purtroppo difficilmente avranno tutte un grande futuro.
Che difficilmente si risolleveranno, dice lei. Sempre in quell'articolo, scusi, pesco da là perché sono molte le cose che hanno fatto discutere.
Prego,
no?
Prego. Ho visto che ho meritato molte reazioni.
Bisogna discutere anche di temi che solo in Italia sono considerati tabù, temi che tutti i partiti pavidi non osano neppure pronunciare. Imposta ordinaria sul patrimonio, imposta di successione, imposizione sugli immobili, aggiornamento del catasto. Aggiornamento del catasto, signori miei, ne parliamo da un'eternità, non è imposizione sul lavoro e via dicendo. Anche questa parte, la parte fiscale, senatore, ha suscitato un discreto e feroce dibattito, mi pare.
Sì, sì, devo dire anche con la feroce partecipazione di personalità politiche brillanti e in crescita come la presidente Meloni, che facevano parte del governo Berlusconi terminato nel novembre 2011, che aveva introdotto l'IMU e poi l'aveva differita lasciandola al successore come messa in opera, cioè a me e così via. Ma diciamo è un tempio farisaico la politica italiana, formidabile, è un gioco di falsità di fatto, ma soprattutto di nascondersi dietro un dito, di voler affrontare temi che vanno affrontati senza nessun pregiudizio. Magari in Italia non ci vorrà mai la patrimoniale, mai un'imposta di successione che non sia come oggi la più bassa come aliquota tra tutti i paesi europei. Magari va benissimo così.
Però lei dice almeno se ne dibatta, questa è la sostanza.
All'estero c'è sempre più un termine benevolo, curiosità, nei confronti di un paese che trova normale essere assistito dal resto d'Europa, essere assistito involontariamente da persone che ancora non esistono e che sono gli italiani del futuro e che dovranno pagare quel debito pubblico, e che non si pone questi problemi. È difficile persuadere olandesi, tedeschi, che in certe situazioni è giusto dare un sostegno all'Italia particolare quando sanno, leggono che c'è la più grande evasione fiscale in Italia, che non si fa moltissimo per modificare questa situazione, quando vedono venendo in vacanza, speriamo che possano farlo ancora presto, in Italia grande benessere in molti luoghi, e sanno che l'Italia ha la più grande ricchezza immobiliare e finanziaria privata tra i paesi, e ha il più grande debito pubblico, e però è impossibile, è anatema, fa perdere voti, si pensa a perdere voti, forse questi problemi.
Grazie senatore Monti per essere stato con noi, ex presidente del Consiglio, al senatore Mario Monti, buona giornata, buon lavoro e buon voto domani, buon voto oggi,
vedremo
come andranno le cose. Antonella Viola, immunologa, ordinario di patologia generale al Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Padova. Professoressa Viola, bentornata ai nostri microfoni. Ci aiuti un po', buongiorno.
Buongiorno
a capire se questi di Pfizer sono cattivi oppure no, perché ritardano l'invio delle dosi di vaccino.
Ma no, non ci sono cattivi in questo momento. Qui il problema è un problema di produzione, perché Pfizer e Moderna si sono trovate da sole a dover sopperire, no, alle richieste, a dover far fronte alle richieste che stanno arrivando da tutto il mondo. E ovviamente nel passaggio da una produzione su una scala piccola media a una grandissima scala, bisogna sistemare e rivedere un po' il processo produttivo. Per cui quello che l'azienda sta cercando di fare è di migliorare appunto l'efficienza del processo produttivo, mantenendo gli standard qualitativi alti, gli stessi quindi che hanno caratterizzato il trial clinico, e per farlo bisogna fare degli aggiustamenti che in questo momento portano a dei ritardi. Capisco benissimo che sia un problema e capisco che l'azienda avrebbe dovuto, ecco, sicuramente avvisare con anticipo o programmare diversamente, però in questo momento secondo me bisogna tutti quanti lavorare insieme e cercare piuttosto di venire incontro alle esigenze dei vari paesi, identificando degli accordi con la Pfizer e quindi dei nuovi siti di produzione.
Sì. Cioè, si potrebbe fare una produzione su licenza, professoressa?
Secondo me sì, e la strada dovrebbe essere questa, perché abbiamo due vaccini che non solo funzionano molto bene, perché hanno un'efficacia del 95%, che è un'efficacia altissima. Allora, piuttosto che aspettare che siano solo queste le case madri, no, a inviare il vaccino, le aziende che sono in grado di fare i vaccini sui territori potrebbero fare degli accordi e cominciare la produzione.
Le risulta che c'è qualcuno che si sta muovendo in questa direzione o non
ho sentito di aria? Sì, ho sentito di alcune aziende, non parlo dell'Italia, no, ma fuori dall'Italia stanno muovendo degli accordi per andare in questa direzione.
Sarebbe bene che ci si muovesse evidentemente anche dall'Italia. Ma secondo lei ha creato, in questa questione degli approvvigionamenti da parte di Pfizer, può aver creato un problema anche questa vicenda delle 5 dosi che in realtà erano 6, cioè che in ogni fiale in realtà ci sono 6 dosi?
Ma allora no, questo non è questo il problema. La presenza di 6 dosi è stata dichiarata, si sapeva dall'inizio, quindi ci si poteva organizzare appunto considerando che le dosi sono ogni fiale sufficiente per 6 vaccinazioni. E questo è stato non credo un errore di produzione, ma più una sicurezza per avere un materiale sufficiente per poter vaccinare. Quindi questo non è il problema. Il problema credo che sia dipenda dal mantenere la purezza, l'integrità del RNA messaggero che si trova all'interno del vaccino, quindi nel migliorare il processo produttivo, come dicevo prima, mantenendo alti standard qualitativi.
Professoressa Viola, noi ci siamo abituati a dire che non dobbiamo guardare troppo i dati giornalieri, però poi ma meglio guardarli settimanali, però poi inevitabilmente li guardiamo e ogni volta o cadiamo nello sconforto o ci confortiamo. I dati di ieri ci sembrano particolarmente confortanti, cioè i segnali che stanno arrivando sono positivi, forse l'effetto delle norme varate sotto Natale, che dice?
Sì, senz'altro, stiamo come al solito, noi siamo sempre spostati, no, di qualche settimana, per cui stiamo adesso vedendo gli effetti degli altri sacrifici che abbiamo fatto. E tuttavia non è il momento di abbassare la guardia, perché con quello che sta succedendo nel resto d'Europa, con queste nuove varianti che stanno circolando, è bene continuare a mantenere il livello di attenzione altissimo, almeno finché non avremo un buon numero di persone vaccinate.
I tempi su questo fronte le sembra che siano positivi, che stiano andando bene?
Sì, no, allora dal punto di vista della campagna di vaccinazioni, l'Italia ha risposto per adesso molto bene. Certo, le dosi al momento sono basse, però insomma abbiamo dimostrato che sappiamo usare le dosi che arrivano, ecco, questo non c'è dubbio. Poi per il futuro, vediamo, molto dipenderà appunto da quante ne arrivano, come ne arrivano, da come riusciamo a coinvolgere i medici nel programma di vaccinazione. Io credo che comunque davvero possiamo cominciare a sperare, perché insomma gennaio è quasi finito, per l'estate ne saremo fuori, io di questo sono veramente convinta, perché tra l'estate che normalmente migliora la condizione perché riduce la diffusione del virus e il numero di persone vaccinate che avremo, Ecco, credo che davvero quella sarà la fine del nostro incubo.
Dottoressa Viola, professoressa Viola, questa è l'occasione di averla, no? È anche l'occasione di rispondere a qualche dubbio di nostro di qualche nostro ascoltatore, anche curioso come quello che ci scrive qualcuno. Gian dice: è vero che il vaccino modifica il DNA, ma non credo proprio.
No, l'abbiamo detto tante volte questo. C'è stato un errore di comunicazione. Nel senso che qualcuno ha deciso di chiamare questo vaccino il vaccino genetico, no? Perché è fatto di mRNA, l'mRNA è effettivamente noi lo associamo, no? alla genetica, ma in realtà non è così, perché non entra nel nostro nucleo, non entra in contatto con il nostro DNA e non lo modifica, semplicemente manda un messaggio all'interno delle nostre cellule per far produrre per un tempo molto breve questa proteina spike. Tutto qui, quindi non c'è nessuna interazione di questo vaccino con il nostro DNA.
La ringrazio, grazie anche alla professoressa Viola. Un ascoltatore scrive alla professoressa Viola for president. Qua, vede, ormai top assoluto. Vedremo se ci sarà spazio anche per la candidatura della professoressa Viola. Come sapete, qua sosteniamo la candidatura di Paolo Mieli alla presidenza della Repubblica e quindi diciamo siamo un po' bloccati su questo. Grazie alla professoressa Viola, alla prossima. Elio,
buona giornata.
Elio da Perugia, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Rapido.
Rifacevo il ragionamento di Monti, può anche avere ragione di non ristorare a caso, però lui si permette di intervenire con la storia dell'Alitalia e lui era il governo. O per esempio, io dico sempre che ha messo il superbollo e ha favorito chiaramente e danneggiato il settore automobilistico italiano, che noi riteniamo che sia molto importante, dato dal fatto che abbiamo la Motor Valley e tante altre cose legate all'automobile. E a me mi dispiace molto vedere e avere sempre il superbollo, dato dal fatto che ce l'ha messo lui e ci viene a fare sempre la morale.
Sì, no, guardi Elio, è chiarissimo, gli errori del governo Monti ci sono stati, ne abbiamo parlato tra l'altro con lo stesso senatore Monti quando è capitato, e il superbollo ovviamente è uno di questi, così come lo fu, se ben ricorda Elio, l'imposizione sulle barche, che portò che cosa? Di fatto alla migrazione delle persone a esterovestire le barche e a distruggere o comunque dare un brutto colpo alla nautica italiana. Gli errori ci sono stati. Detto ciò, secondo me lo spunto che ha dato Monti è uno spunto interessante sul quale riflettere. Non sto dicendo, non sto dando ragione a Monti, sto dicendo è uno, perché così uno spunto sul quale dibattere. È il caso di continuare a dare ristori ad aziende potenzialmente decotte, o invece non è meglio accompagnare le persone che sono dentro queste aziende decotte con una protezione sociale, un tentativo di ricollocazione e magari pensare ad utilizzare quei soldi per altro, magari investimenti nel futuro? È uno spunto interessante, lo lasciamo là e magari può essere anche uno spunto di dibattito per i prossimi giorni, quando usciremo da questo tunnel della crisi politica. Pietro La Corte in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione anche Gloria Guerrera, Alessandro Marco Tulli, i nostri autori Margherita Ine e Francesco Ciaraffo. Noi ci risentiamo domani mattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.